sono le 7.
Adesso c'è sì.
Domenica prossima è la terza di Quaresima. Ecco i testi della Sacra Scrittura. In prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, è la terza domenica di Quaresima, quindi la domenica di Mosè, comunque domenica che rievoca tutti gli eventi relativi all'Esodo. Nel libro dell'Esodo, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 8, poi il lezionario salta ai versetti da 13 a 15. Seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 10, dal versetto 1 al versetto 6 e quindi da 10 a 12. Anche in questo caso il lezionario esclude alcuni versetti. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Luca, capitolo 13, dal versetto 1 al versetto 9. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 103. Noi questa sera avremo a che fare con il salmo 16. Noi così ci disponiamo ad ascoltare la parola di Dio e a vegliare in vista di questa prossima terza domenica di Quaresima. Entriamo così in comunione con tutta la Chiesa nel cuore di questo tempo liturgico dedicato alla preparazione finale dei catecumeni per il battesimo e dedicato alla penitenza per la riconciliazione di tutti noi che siamo peccatori bisognosi di perdono. C'è da ricordare che proprio in questo periodo, tra la domenica terza e la domenica quinta di Quaresima, queste prossime due settimane, avevano luogo anticamente i cosiddetti scrutini in preparazione del battesimo. È questo dunque il tempo del nostro ritorno, ossia della nostra conversione, perché è il tempo in cui la visita del Signore ci raggiunge nei luoghi più oscuri, nelle profondità più infami. Sempre, dovunque, accogliamo anche noi la visita del Figlio di Dio che conferisce una misteriosa fecondità redentiva a quei mali per i quali la nostra esistenza umana è sofferente e dai quali il mondo intero è inquinato. Accogliamo la sua visita, approfittiamo di questo tempo per convertirci a Lui, al Signore che è venuto per affrontare e condividere la nostra condizione mortale e per donarci in essa l'attestato della sua volontà d'amore. Affidiamoci come sempre alla parola di Dio, così la strada della nostra conversione si aprirà senza lungaggini, senza fraintendimenti, senza illusioni e senza deviazioni. A gloria di Dio. Amen. Ed ora ascoltiamo senz'altro il testo della prima lettura tratta dal libro dell'Esodo. Pier Francesco, puoi leggerlo.
Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò, ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò, «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia?» Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto, «Mosè, Mosè!» Rispose, «Eccomi!» Riprese, «Non avvicinarti oltre!» Togliti i sandali dai piedi perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. E disse, Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele». Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno: qual è il suo nome? E io che cosa risponderò loro?» Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono». E aggiunse: «Così dirai agli israeliti: io sono mi ha mandato a voi». Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli israeliti: il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione».
Grazie. Io sono colui che sono, si può anche legittimamente dire: io sarò colui che sarò. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, Vangelo secondo Luca, capitolo 13, primi 9 versetti. Anna, leggi.
In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno». Ma quello gli rispose: «Padrone, lasciala ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai».
Grazie. Ritorniamo al Salmo 16, proseguendo nel nostro cammino di settimana in settimana. Ed è arrivato il momento nel quale, come sappiamo dalla fine del Salmo 13, ci è stato annunciato lo svezzamento. Il mio cuore canti al Signore che mi ha svezzato, così proprio si concludeva il Salmo 13, ma dalla fine del Salmo 14 questo cammino del nostro svezzamento ha assunto senz'altro la fisionomia della
conversione dall'esilio della vita. Ne parlavamo a suo tempo, ricordate come si è chiuso il Salmo 14. Ecco, da Sion viene la salvezza? È un'esclamazione, ma è anche un interrogativo. Sion è nel frattempo Gerusalemme è ridotta in macerie in seguito agli eventi disastrosi della storia di una città che è stata assediata e poi conquistata e poi devastata e la popolazione deportata, ed ecco quando il Signore ricondurrà il suo popolo. Vedete, qui è inconfondibile l'accenno a quegli eventi della storia del popolo di Israele che vanno sotto il titolo di esilio e quindi ritorno dall'esilio. Allora esulterà Giacobbe, gioirà Israele, dove il passaggio dal nome Giacobbe al nome Israele è comunque allusivo all'itinerario di conversione per eccellenza vissuto in prima persona proprio dal patriarca Giacobbe, che è benedetto ed è zoppo, si chiama Israele. Fatto sta, vedete, che il nostro svezzamento, vi stavo dicendo, ha assunto la fisionomia della conversione dall'esilio, e non soltanto nel senso della storia antica di Israele, ma nel senso di quella condizione di esilio dalla vita nella quale ci troviamo tutti, per come la nostra vocazione originaria è stata compromessa, è stata inquinata, è stata degradata, è stata deviata, e dunque in esilio rispetto alla nostra vocazione alla vita. Ma è esattamente questa conversione dall'esilio che man mano si prospetta come la novità per eccellenza, quella che davvero definisce la nostra condizione umana nella relazione con il Dio vivente, che ha voluto manifestarsi protagonista lui di questa novità che investe e ristruttura dalle fondamenta la nostra condizione umana, in quanto siamo guidati lungo la strada del ritorno alla pienezza della vita. E così ci siamo trovati sulla soglia dell'ingresso nel luogo della dimora, quel luogo di cui la vita ha bisogno, il Salmo 15 che leggevamo la settimana scorsa. C'è di mezzo anche in questo caso il richiamo a un dato che è pieno di valore nella esperienza storica e nella esperienza teologale del popolo di Dio, il Tempio. Ma più esattamente, come poi i padri hanno affermato, e proprio una settimana fa citavo alcuni di loro, più esattamente abbiamo constatato che il nostro rifugio, quel rifugio che era annunciato nel versetto 6 del Salmo 14, il Signore è il suo rifugio, ebbene il nostro rifugio consiste nell'essere incorporati in quel personaggio, lo sconosciuto, di cui ci parlava per l'appunto, ancora una volta faccio riferimento al Salmo 14 nel versetto 4, quel personaggio sconosciuto che ha fatto di sé e del suo manifestarsi nel vissuto dell'essere umano povero, quello scandaloso atto d'amore che raccoglie ogni nostro vacillamento. Ecco, abbiamo fatto conoscenza con questo personaggio, il Salmo 15 ce ne ha descritto proprio l'identità interiore, il valore unico e inconfondibile del suo modo di essere presente sulla scena del mondo nel corso della storia umana. E noi incorporati in lui, dicono i padri della Chiesa, lui che e come già il Salmo precedente, 14, ripeto ancora, affermava, ha voluto
assumere responsabilità nei confronti delle intenzioni del povero, il misero, il versetto 6 del Salmo 14, e vi parlavo di uno scandaloso atto d'amore, proprio tenendo conto di come il Salmo 15 si è concluso con quella affermazione che adesso abbiamo nuovamente sotto i nostri occhi: colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre, cioè non vacillerà mai più, non vacillerà. Il vacillamento è caratteristico di chi urta contro un ostacolo e di chi dunque subisce nell'impatto quella sollecitazione che si chiama vacillamento, che poi comporta il rischio di cadere o forse addirittura di precipitare, lo scandalo adesso, vedete, è trasformato nella novità di cui è protagonista lo sconosciuto, che ha raccolto, accompagnato, rincalzato ogni nostro possibile e reale vacillamento, adesso e per sempre. Colui che agisce in questo modo non vacillerà mai più. Dunque, così noi incontriamo il Messia, che è viandante, che è ospite nella storia degli uomini, e già l'antico Salmo orientava la nostra contemplazione in questa prospettiva, e non c'è dubbio, vedete, è colui che fa del suo passaggio nelle cose del mondo la testimonianza di un atto d'amore in cui la vocazione alla vita di tutti gli esseri umani trova ospitalità. È la nostra dimora, lui, in lui, è il suo modo di rendersi presente e di rendersi attivo in maniera così gratuita e innovativa, originalissima rispetto a tutte le nostre consuetudini umane, è proprio in lui che noi troviamo dimora, siamo ospitati, siamo accolti, siamo incorporati in lui. E qui adesso, vedete, noi abbiamo a che fare con il Salmo di cui dobbiamo finalmente occuparci questa sera, il Salmo 16. E di nuovo, vedete, il Salmo 16 parla di noi, e di noi nelle vesti ancora una volta di un viandante, e di un viandante che è alla ricerca di ospitalità, e ancora una volta sullo sfondo, senza possibilità di confusione, riconosciamo quella realtà che nell'esperienza antica del popolo di Israele è garanzia di ospitalità per antonomasia, cioè il Tempio, E in realtà il viandante che qui ricerca ospitalità ha tutte le caratteristiche di qualcuno che già è frequentatore del santuario, anzi diversi spunti che adesso man mano incontreremo leggendo passo passo il nostro Salmo ci danno l'immagine di avere a che fare con un personaggio che è addetto ai servizi, alle attività, alla celebrazione del culto, così come avviene secondo l'antica tradizione nel Tempio di Gerusalemme, un levita, per dirla con una denominazione del personaggio che sintetizza ogni cosa. Ecco, dunque qualcuno che già è frequentatore del Tempio, che già ha certamente frequentato non solo l'ambiente come dato empirico o come monumento architettonico, ma nel suo valore intrinseco, profondo, misterioso, ma sacramentale. Il Tempio, in quanto è il segno della ospitalità nella relazione con il Dio vivente. Dunque Il personaggio che adesso ci rappresenta, Levita, già a modo suo per certi versi maturato nella conoscenza e nell'esperienza di quel che significa frequentare il luogo dell'ospitalità, è ancora viandante. E vedete, dal Salmo 15 ritorniamo a noi, da quel essere coinvolti in quella maniera così sorprendente e così commovente nella relazione con l'unico, incorporati nella figura messianica. Adesso ritorniamo a noi. E ritorniamo a noi, vedete, a partire da un'invocazione che apre il Salmo 16, proteggimi Dio, in te mi rifugio. Dunque, è un uomo, ha detto già per molti motivi alle attività che si svolgono nel santuario, ma è ancora un uomo della strada. E questa situazione paradossalmente contraddittoria credo che in realtà corrisponda a dati più che mai realistici di cui tutti facciamo esperienza, come siamo già introdotti e siamo ancora sulla strada, come siamo già coinvolti in tutto il complesso di eventi che danno forma all'attività liturgica nel santuario, eppure siamo ancora itineranti lungo le strade di una vita che sembra conferirci ancora una volta, in maniera più che mai evidente, l'identità di mendicanti che chiedono accoglienza, che chiedono ospitalità. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Fatto sta, vedete, che il nostro Salmo, che si apre con questa invocazione, è già introdotto da un'intestazione piuttosto curiosa, perché per la prima volta qui compare un termine che spesso non viene tradotto, come nel nostro caso, suppongo che anche nella nuova traduzione, Miktam di Davide, Miktam, un termine che risuona qui molto misterioso e intraducibile. In realtà una traduzione sarebbe possibile, ma sempre in maniera piuttosto incerta e così, in forma sempre approssimativa, però un'indicazione è possibile. Tra l'altro questo stesso termine ricompare per 5 volte, in tutto 6 volte nell'intero Salterio, ma ricompare poi nei Salmi da 96 e seguire, se ricordo bene. Ma è qui per la prima volta il Salmo 16, Miktam, e Miktam forse ha a che fare con la nota caratteristica di una preghiera che si svolge in maniera appena appena sussurrata. Ecco, forse così. Forse si potrebbe tradurre Miktam in sordina. Forse lo si potrebbe tradurre come nel silenzio, che peraltro caratteristico di una orazione notturna, che pure è orazione, che forse è mormorata a fior di labbra, tutto quello che comunque conferma l'orante che qui adesso si esprime e che ci rappresenta tutti sia impegnato in un itinerario che non riguarda semplicemente gli spazi della sua vita, per cui cammina sulle strade del mondo e poi cerca rifugio, ma è un itinerario interiore, è il vero itinerario interiore, quello riguardo del quale è necessario affrontare un impegno di orientamento e quindi anche di discernimento circa le possibili alternative tra una strada e l'altra, laddove è veramente in questione una necessità che il nostro orante avverte imprescindibile di chiarire a se stesso cosa significa per lui essere alle prese con quella vocazione alla vita che lo chiama a ritrovarsi come ospite laddove il Tempio è il luogo dell'accoglienza, laddove il Messia ha tracciato lui la strada, e non soltanto l'ha tracciata nel senso di un passaggio fisico, che pure avrà luogo a momento opportuno, il nostro orante ancora non sa né quando né come, noi in questo siamo avvantaggiati rispetto a lui, ma ha tracciato una strada in quanto ha messo a disposizione il suo vissuto, il suo modo di stare al mondo, il suo modo di rendersi responsabile della vocazione alla vita di ogni altro essere umano, in quel suo modo di percorrere la strada, tracciare la strada, aprire la strada della vita in pienezza, in corrispondenza alla intenzione originaria del Dio vivente, ecco in lui l'ospitalità di cui il nostro orante sa di trovare dimora, ma intanto è viandante verso il Tempio, e il Tempio sì, nel senso oggettivo del termine, come già vi dicevo, ma la relazione con quel personaggio che ha fatto di se stesso una presenza che nelle cose del mondo offre indicazioni essenziali per quanto riguarda la strada da percorrere per ritornare alla sorgente della vita. Il nostro orante dunque si presenta come colui che forse già alle spalle un lungo cammino nella vita e ancora si rende conto di essere viandante e bisognoso di ospitalità, ancora come uno straniero si presenta laddove da un pezzo dovrebbe essere di casa e più che mai ben collocato in un contesto di maturità che dovrebbe definire il suo vissuto e le relazioni con tutte le altre presenze di esseri umani in questo mondo e ancora proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. E adesso vedete, versetti 2, 3 e 4, il nostro orante in quel suo modo di pregare molto raccolto, molto concentrato, sospiroso per certi versi, attento per l'appunto non tanto alla sonorità del linguaggio, forse qualche mormorio, qualche bisbiglio, ma attento alle dinamiche interiori. Ed ecco, versetto 2, ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Un'affermazione precisa, rigorosa, perentoria, non c'è dubbio. E d'altra parte, vedete, ancora il nostro orante ritiene più che mai necessario, avverte proprio nell'animo l'urgente sollecitazione a esplicitare un groviglio di ambiguità che ancora lo affliggono. È vero, ho detto a Dio. Ci sono dei problemi di traduzione in questi versetti, ma noi andiamo un po' per il sottile, qualche cosa dice la nota. Qua e là forse aggiungo qualcosa anch'io, ma non c'è dubbio, vedete, questa affermazione. Tra l'altro, stando al testo ebraico, è una seconda persona, non una prima persona, ed è un femminile, non un maschile. Ho detto, tu hai detto, sembra che il soggetto allora sia nefesh. La mia nefesh ha detto a me, io mi sono detto, ecco, è un dirsi all'interno di quella ricerca di chiarimento interiore di cui noi già sappiamo per come mi esprimevo poco fa. Il testo diventa così ancora maggiormente provocatorio e coinvolgente. Ho detto, ma mi sono detto, ecco, me lo sono detto, me lo dico, certo, ne sono convinto. Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. È un'affermazione rigorosa, intransigente, non c'è dubbio. Questo me lo sono detto, me lo dico, me lo ridico, continuo a proclamarlo. Eppure, già, vedete, il versetto 3, adesso nella mia Bibbia era tradotto in un certo modo, nella nuova traduzione vedevo quest'oggi, leggo così: agli idoli del paese, gli dei potenti, andava tutto il mio favore. Così suppongo che leggiate anche voi. Sì. E poi moltiplicano le loro pene, eccetera, il versetto 4. Sì, la traduzione è aperta a almeno due interpretazioni un po', come dire così, in contrasto tra loro, ma il significato di fondo comunque dell'intera strofa, i versetti 2, 3 e 4, il significato di fondo è comunque evidentissimo, e cioè ecco, il nostro orante si rende conto di essere, per quanto riguarda la sua dichiarazione, la sua professione devota confidenza nell'unica signoria dell'unico Dio, ma si accorge di essere condizionato, di essere appesantito, di essere minacciato da devozioni che riguardano quelle che la nuova traduzione dice sono le divinità del paese, le divinità della terra. Una situazione che esige un discernimento più che mai urgente. È possibile mai zoppicare tra l'appartenenza al Signore e devozioni che assumono un sapore prettamente idolatrico? E d'altra parte, vedete, la sua dichiarazione nel versetto 2, certamente sincera e onesta, ha modo di usare un linguaggio più che mai rigoroso. C'è un richiamo a tutto il cammino compiuto da un popolo che è stato stato condotto attraverso innumerevoli vicissitudini fino alla terra promessa, alla terra dell'eredità. Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene, dunque non ho ricevuto nulla se non esattamente quello che tu hai promesso e che tu hai portato a compimento in quanto ci hai reso eredi della tua promessa. E d'altra parte, ecco, entusiasmi religiosi che il nostro orante avverte come inquinati da influssi minacciosi che hanno il sapore dell'idolatria, e ci sono di mezzo devozioni, ci sono di mezzo, vedete, riferimenti a altre divinità che comunque governano la terra, ma governano il mondo, governano la storia, governano il vissuto, governano i comportamenti e le scelte personali e comunitarie, diventano fenomeni culturali e che si impongono in maniera schiacciante, così da assumere addirittura, qui si parla di uomini nobili, come dice, dei potenti, dice la nuova traduzione, dei potenti, assumere addirittura un volto padronale, dominante, schiacciante, dominazione massiccia, quella che il nostro orante avverte, e avverte non in termini teorici, ma come un rigurgito nella coscienza che compromette l'autenticità della sua appartenenza al Signore. Già. E d'altra parte, vedete, nel momento in cui parla dell'idolatria in questi termini, questa invasione di presenze che dominano e che vogliono penetrare nelle coscienze. E dunque pretendono, qui diceva la vecchia, il mio amore, il mio favore, pretendono il mio compiacimento, pretendono la mia premura, pretendono la mia devozione, da me niente meno che un atto di culto che assume una vera e propria forma religiosa. La mia premura di devoto, ossequioso cultore di valori sacri, idolatria. E vedete, subito aggiunge nel versetto 4, leggo come sta scritto nella mia Bibbia, anche a questo riguardo c'è qualche differenza con la nuova traduzione: si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Vedete, qui adesso, vedete, espressamente lui parla di idoli. Così nella mia traduzione, qui il termine usato in realtà ha anche il significato di dolori. L'idolatria è triste, è portatrice di dolori. I miei dolori, quelli che mi rendono schiavo di progetti che inevitabilmente poi mi riconducono all'esperienza di una delusione più che mai mortificante. Queste figure idolatriche di cui si parla qui, usando il termine dolori al plurale, come vi dicevo un momento fa, sono proiezioni di un'esistenza, tra l'altro il verbo che soggiace a questa espressione è il verbo che significa di per sé scalpire, ma appunto sono le figure scolpite, scheggiate, di riferimenti idolatrici, così come nel culto pagano, ma qui da considerare una scalfitura, una scheggiatura, una scarnificazione che è prerogativa del riferimento con le figure idolatriche. Sono proiezioni di un animo ammalato, di un animo ferito, di una coscienza aggredita da richiami, sollecitazioni che sono motivo per provocare slanci anche appassionati, ma poi in realtà è una condizione umana che si carica di veleni. Si carica di materiale patologico. E qui lui dice, vedete, si affrettino altri. In realtà il verbo usato allude esattamente alla corsa affannosa. Questo stesso verbo può essere anche usato per indicare lo slancio con cui ci si preoccupa di pagare la dote per sposarsi, di un giovane che voglia conquistare la propria fidanzata, allora paga una dote ma un prezzo pagato, costa l'idolatria, bisogna comprarsi la vita, bisogna destreggiarsi in mezzo a quelli che sono comunque gli affanni, le resistenze, le contrarietà, i malanni, le opposizioni, le difficoltà, ma appunto in modo tale da gestire complicità che siano tali da trasformare le inevitabili afflizioni della vita in strumenti che consentano di trarne qualche vantaggio. I miei dolori. Allora qui vedete lui sta procedendo nel discernimento dell'animo e sta assumendo l'atteggiamento netto e inequivocabile di chi sta riemergendo da questo groviglio di contraddizioni. Vedete, non ne vuol sapere più. Io non spanderò le loro libazioni di sangue. Qui richiamo, indipendentemente dal riferimento a chissà quali atti di culto più o meno feroci, come in certe devozioni, ma qui c'è certamente di mezzo la percezione di come quel modo di gestire il negativo, quel modo di affrontare il dramma della nostra esistenza umana, che tale è comunque, tale rimane, la fatica e i dolori che ci affliggono, in modo tale da trasformarli in strumenti di potere, di dominio, che diventano modi per consacrare l'aggressività, per consacrare la violenza, per consacrare la prepotenza, e quindi vedete in quel questa religiosità idolatrica di cui lui sta parlando e che sta man mano rintracciando nel suo stesso vissuto, diventa per noi davvero una testimonianza straordinariamente significativa. Questo modo di dichiararsi, come dire, insofferente ormai, non ne vuol più sapere ormai rispetto a certi affanni angosciosi, rispetto a complicità con le forze che apparentemente sembrano dominare la scena del mondo, ma sono sempre motivo per registrare dolori che si accumulano. E dunque questo tentativo costante, ripetuto, insidioso più che mai, di giustificare la necessità di adeguarsi all'andazzo di un mondo dove comunque vince la brutalità della prepotenza, del dominio che aggredisce e che impone il proprio potere. E dunque basta, dice, io non spanderò le loro libazioni di sangue né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Vedete, non cerca più forme di complicità, nel senso, non c'è niente da fare, in un modo o nell'altro bisogna venirne a patti, bisogna imparare a pronunciare questi nomi, ad adeguarsi a questi criteri, a condividere modalità di comportamento. Il nome è una relazione non soltanto di tipo anagrafico, ma una relazione di tipo comportamentale. E dunque così il nostro levita è giunta l'ora di una svolta. Basta, dice, con la prepotenza coltivata come se fosse la logica della vita inevitabile, necessaria, doverosa. Basta con i compromessi che mettono in dubbio la chiarezza della sua appartenenza al Signore. Vedete qui adesso il Salmo prende uno slancio veramente strabiliante, non per niente è poi citato in diversi luoghi nel Nuovo Testamento ed è uno dei testi che ricorrono a più riprese proprio nel tempo della Pasqua, perché adesso vedete dal versetto 5 il nostro orante si dedica a un vero e proprio canto. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Già, la relazione di vita con il Signore. Vedete, quella relazione di vita con il Signore, quando dico Signore intendo esattamente quel che il mistero di Dio ci rivela nella carne umana del Messia, ma appunto qui c'è sempre da fare riferimento al Salmo 15 che precede, quel personaggio sconosciuto, lui, ed ecco quella testimonianza rispetto alla quale il nostro orante si è reso conto di essere ancora itinerante, pellegrino, lui che pure dovrebbe essere già arrivato alla meta da un pezzo. Ed ecco, il Signore è mia parte di eredità, è mio calice. Qui vedete adesso il nostro orante si lancia in una testimonianza di piena consegna di sé e del suo vissuto nella relazione con il mistero di Dio, ma un mistero che si è presentato e che assume la fisionomia inconfondibile di chi attraversa la scena del mondo nella carne umana, con un vissuto umano, con un cuore umano. E allora dice Il Signore è la mia parte di eredità, cioè richiama la terra, la terra. Ma dire terra è dire il proprio posto al mondo, è un'eredità, è una porzione di terra consegnata dal tempo di Giosuè in poi a tutte le tribù e a tutte le famiglie, ma la mia parte di eredità è il Signore, è Lui, è la relazione con Lui, il mio calice, per dire che è Lui che tiene a bada tutte le operazioni necessarie, perché il calice è strumento utilizzato per tirare a sorte, per distribuire i territori che sono stati poi consegnati alle tribù e alle famiglie. E infatti il secondo rigo dice: nelle tue mani la mia vita, sì, tu controlli la mia sorte. Come dirà la nuova traduzione?
Nello stesso modo.
La sorte è caduta
su luoghi deliziosi.
Luoghi deliziosi. Però fino al versetto 5 ancora. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Anche la nuova traduzione dice così. Sì, sì, è proprio tu tieni in mano la mia sorte. Tieni in mano la mia sorte. La sorte era... E qui un richiamo inconfondibile a come è stato poi ripartito il territorio di Canaan tra le varie tribù, tirando a sorte, sì, ma per dire che la porzione di terra non è definita in base alle misure catastali, ma la porzione di terra è la tua presenza ed è la relazione di vita con te, carne nella carne, vissuto nel vissuto, cuore nel cuore, vita con vita. Questo, vedete, è un passaggio grandioso nel nostro Salmo 16. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica la mia eredità. Sono dei suggerimenti che confermano quell'ipotesi che formulavo inizialmente, cioè abbiamo a che fare con un levita. Abbiamo a che fare con un levita. La mia porzione non è descrivibile come un territorio misurato secondo i criteri della geometria, ma sei tu. E vedete, qui il nostro orante si sta illuminando, si sta riempiendo di una intensità affettiva mai sperimentata, una gioia che affiora man mano e porta con sé tutti i detriti delle situazioni inquinate che ristagnavano nella coscienza, ma tutto viene a galla e tutto si sviluppa in una prospettiva di liberazione che diventa il canto, anche se appena appena mormorato. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, è magnifica la mia eredità. Ed ecco, tutto, vedete, diventa motivo per celebrare la gratuita iniziativa del Signore che ha donato una terra, ma tutto è terra donata da Lui nel momento in cui il nostro orante dice: ecco il mio posto al mondo, coinvolto con tutto il carico del mio vissuto in una relazione dove è Lui il Signore vivente, è Lui che si rende presente come la porzione di terra nella quale io trovo dimora. E infatti adesso, vedete, dal versetto 7, questa relazione di vita è totale, recupera tutte quelle che sono le componenti, le dimensioni, le espressioni della condizione umana. Infatti leggiamo: benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore. Qui il mio cuore sono le mie reni. Le mie reni mi istruiscono. Le reni sono, gli organi del corpo umano che nell'antropologia biblica normalmente alludono alla coscienza morale. Istruito, mi istruiscono. E insiste, io pongo sempre innanzi a me il Signore. Dunque, vedete, una relazione a tu per tu, frontale, speculare, dinanzi a me. Anche, vedete, affermazioni piuttosto ardite, perché di per sé normalmente leggiamo che è il Signore che pone dinanzi a sé, mentre invece qui il nostro orante, vedete, ha la certezza incrollabile per lui e che sembra ormai coincidere con l'esercizio pratico del suo vissuto, la certezza di essere interlocutore del Signore, così che è in grado di trovarlo, di incontrarlo, di interpellarlo, di specchiarsi in lui senza impedimenti di alcun genere. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra. Dunque è un sostegno incrollabile, non posso vacillare, ritorna la cenna al vacillamento alla fine del salmo precedente. Di questo gioisce il mio cuore, qui esattamente il cuore, che è il luogo interiore che costituisce la sede dell'identità profonda di ogni essere umano ed è il luogo interiore invaso dalla gioia, l'esperienza del gratuito, l'esperienza di una vocazione alla vita che in tutto è rivelazione di un dono d'amore ricevuto e di una libertà acquisita per far di questa vita stessa una offerta d'amore. Tant'è vero, vedete, che subito dopo leggiamo: esulta la mia anima, qui la mia anima è il mio fegato. È il fegato, Kaved, è il fegato. Anche il mio corpo riposa, il mio corpo è la mia carne, dunque tutto quello che è il sistema affettivo e tutto quello che è la condizione di una creatura umana che nella carne conosce i limiti, la precarietà, la fragilità dell'essere creature nel tempo e nello spazio, e d'altra parte questa carne riposa in quella apertura a relazioni universali, come se questo essere limitato nella carne fosse allo stesso tempo il modo ormai acquisito dal nostro orante per ritrovarsi aperto a relazioni ecumeniche e cosmiche, e d'altra parte tutto il mondo riposa in lui. Ed ecco perché tutto questo avviene, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro. Dunque qui la vita è così scarna e esposta a tutti i limiti della carne creata, ma è una vocazione alla vita, vedete, che immerge il nostro orante in una relazione di intesa, di solidarietà, di comunione, una comunione di fiato, una comunione di respiro, una comunione di vita con colui che è il vivente nella santità della sua trascendenza assoluta. Non abbandonerai la mia vita nel sepolcro. Tra l'altro i padri della Chiesa, già vedete il Nuovo Testamento, Pietro nel suo primo discorso, Paolo a più riprese, e tutto il Nuovo Testamento, ma tutta la predicazione dei primi discepoli del Signore, leggono in questi versetti un annuncio inconfondibile a riguardo della resurrezione del Maestro Gesù. Ma qui vedete il nostro orante sta offrendo a noi questa testimonianza così, così intensa, nel momento in cui lui fa riferimento alla novità messianica, senza poter vantare a questo riguardo quel contatto diretto di cui fecero esperienza i primi discepoli del Signore e che è il fondamento di tutto il cammino della evangelizzazione fino a noi oggi. Ma vedete l'intensità di questo rapporto di vita è totalizzante per lui, e infatti qui leggo ancora: non lascerai che il tuo santo, il santo è Chassid, è l'uomo che porta in sé il segno, il timbro dell'amore, un amore ricevuto e un amore che diventa struttura portante di un vissuto totalmente espresso come gratuita capacità di accogliere e di benedire. Infatti mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, qui la presenza dinanzi al tuo volto, dolcezza senza fine alla tua destra. Vedete, è la strada di una vita che si apre in consonanza con l'intimo del nostro orante, che si sta esprimendo con il linguaggio della benedizione, il linguaggio di una risposta alla vocazione, alla vita, che porta in sé la certezza di una vittoria sulla morte, di una comunione nella vita che è più forte della morte. E questa strada della vita viene descritta da lui come incontro con il volto, e questo è un linguaggio che poi il nostro orante sa bene come sia bisognoso di ulteriori esplicitazioni. Ma per adesso, vedete, lui dice: dolcezza senza fine alla tua destra. Sapete, nel versetto 8, il Signore sta alla mia destra, non posso vacillare. E colui che sta alla destra è colui che è presente come collaboratore, come sostegno, garanzia di stabilità. La presenza del Signore è ormai garanzia per il nostro orante di essere accompagnato e di essere appunto confermato in quel rapporto di totale comunione di vita. Ma adesso qui, vedete, nell'ultimo rigo del nostro salmo, dice: dolcezza senza fine alla tua destra. E il nostro orante pone se stesso alla destra del Signore. Vedete che i ruoli si per così dire, si capovolgono. È come dire: vedi che adesso io sono alla tua destra, vedi che puoi contare su di me. Puoi contare su di me. Sono io che adesso ti accompagno, sono io che posso fare di me, della mia misera carne umana, ma quella offerta d'amore mediante la quale sono totalmente immerso nella relazione con il tuo mistero nella sua infinita grandezza, e il tuo mistero così come tu ti sei voluto rivelare a noi in quella prospettiva messianica che adesso il nostro orante, vedete, sta assumendo non soltanto come una visione ideologica delle cose, il rinvio a eventi lontani, ma sta assumendo come
come la novità che fa della sua itineranza, del suo essere ancora viandante, fa del suo essere ospite, fa del suo essere bisognoso di tutto e di tutti un'occasione per testimoniare già la dolcezza di una vita che in lui è attivata come principio di fecondità nel vero amore. Dolcezza senza fine alla tua destra. Lasciamo da parte il salmo e prendiamo in considerazione, come necessario, il brano evangelico. Siamo alle prese con il Vangelo secondo Luca, nel capitolo 13. Abbiamo letto il testo evangelico poco prima. Ecco, siamo notizie che già sono a conoscenza di tutti. Siamo alle prese nel pieno della catechesi della visione, dal capitolo 9, versetto 51, quando Gesù avvia il viaggio verso Gerusalemme, fino al capitolo 19, versetto 46, leggevamo domenica scorsa il Vangelo della Trasfigurazione, già prima la decisione riguardante la salita a Gerusalemme nel corso della notte di preghiera sulla montagna, quando il volto di Gesù si è illuminato, ma poi il viaggio di fatto comincia con quel che leggiamo nel versetto 51 del capitolo 9. Dunque la catechesi della visione, come il nostro giorno può mai entrare in relazione con l'oggi della visita di Dio? Sappiamo bene, la questione è fondamentale per il nostro Luca, e quindi tutta la sua catechesi è mirata proprio a indicare quali sono le modalità di inserimento nell'oggi della visita di Dio. E catechesi dell'ascolto, ne parlavamo a suo tempo, adesso la centralità dell'attenzione è rivolta alla figura di Gesù, ascoltatore della parola di Dio. È lui il vero ascoltatore ed è lui il pellegrino, ormai, da quel che leggiamo nel capitolo 9, in viaggio verso Gerusalemme. E dunque, catechesi della visione, cosa vuol dire? Vuol dire che qui c'è da entrare nella dinamica della sua missione. Ecco che ci è dato da vedere il volto, il suo essere pellegrino fa tutt'uno con l'essere in cammino sulle strade del mondo, in modo tale da mostrare il volto. È il volto del figlio, e attraverso il volto coloro che sono educati nella visione, e noi siamo tutti coinvolti in questa prospettiva pedagogica, sono in grado di entrare nel suo cuore attraverso il volto, finalmente poter raggiungere il segreto dell'intimo, laddove nel cuore, ecco, il figlio ascolta la parola trova accoglienza, trova nella carne umana del figlio, nel cuore umano del figlio, nella presenza umana del figlio viandante sulle strade del mondo, la corrispondenza che è motivo di compiacimento per quella che da sempre è l'eterna volontà d'amore del Dio vivente. Nel cuore del figlio, sì, ma attraverso il volto. E quindi la narrazione di Luca, la sua catechesi, ci chiama a scoprire come la sua strada incrocia le nostre strade,
Così vedete, dall'inizio del viaggio verso Gerusalemme, vi dicevo capitolo 9 versetto 51, ed ecco versetto 56, si avviarono verso un altro villaggio, versetto 57, mentre andavano per la strada, un tale, così di seguito, così le pagine che si succedono, dove l'evangelista continua a rimarcare il fatto che Gesù è viandante, che Gesù è in cammino, che Gesù è itinerante, ma che Gesù, vedete, sta incrociando le nostre strade con tutte le sorprese che questo comporta. Già, qualcosa che forse possiamo intuire, interpretare con un aiuto particolare da parte dei Salmi 15 e 16 che noi leggevamo tra la settimana scorsa e questa sera. Ed ecco, cosa succede? Vedete che l'evangelista Luca ci invita, nel momento in cui ci aiuta a scoprire come lui che percorre la sua strada sta incrociando le nostre strade, ci invita a discernere qual è il tempo del nostro cammino nella vita. Come misuriamo il nostro tempo? Vedete, questa misura temporale è adeguata alla condizione di chi è in cammino, di chi è in viaggio, di chi percorre una strada. Se voi adesso avete sotto gli occhi, e abbiamo tutti insieme sotto gli occhi, il nostro brano evangelico, quello che leggeremo domenica prossima, in quello stesso tempo, così si apre il nostro brano, si presentarono alcuni in quello stesso tempo. Già, il termine usato qui è keros, keros è il tempo è proprio l'occasione, il tempo che è definizione che ci coinvolge nelle misure del nostro vissuto. E questo tempo, già, ecco, ma quale tempo è il nostro? Vedete che questo stesso termine compariva immediatamente prima, alla fine del capitolo 12, nel versetto 54. Diceva allora alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite viene la pioggia, così accade. Quando soffre lo scirocco, dite così farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo, ecco il nostro termine, come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Dunque, è in continuità con questo interrogativo che adesso leggiamo in quello stesso tempo. Dunque, che tempo è? Quale misura temporale definisce la nostra condizione umana, dal momento, vedete, che il nostro evangelista ci tiene a come dire, indicarci, aiutarci a verificare e a interpretare come avviene che questo sia il tempo in cui il nostro essere in cammino è il tempo in cui la strada del figlio che risponde alla parola, che porta a compimento il suo viaggio, la strada del figlio incrocia la nostra, il tempo dell'incontro, il tempo delle strade che si incrociano. Vedete che qui nel nostro brano evangelico si inserisce in una sezione, ne parlavamo senz'altro in altri momenti, in corso degli anni, una sezione che possiamo ben intitolare la sezione dei due lieviti,
dal capitolo 12, versetto 1, fino al capitolo 13, versetto 21. Il lievito dei farisei e poi il lievito del regno, una sezione ampia ma che collocata qui nel contesto della catechesi della visione assume una rilevanza davvero imponente. Lieviti o fermenti sono due principi di crescita, lieviti, ma forse anche sono principi di involuzione. Si va dalla ipocrisia dei farisei, il lievito dei farisei, capitolo 12, all'inizio, e si arriva al lievito del regno, alla fine del testo che citavo, capitolo 13, versetto 21. E vedete, qui il nostro Luca, nella sua catechesi, molto sapiente, imposta un'alternativa tra il protagonismo umano, lievito dei farisei, come dice, non per prendercela con i farisei, poveretti, non sono loro, è il protagonismo umano, e il protagonismo di Dio, il lievito del regno. E da questa alternativa dipende il discernimento di questo tempo. Questo è il tempo in cui stiamo fermentando secondo il protagonismo farisaico, o stiamo fermentando secondo il protagonismo di Dio? Il discernimento di questo tempo che ci porterà, vedete, poi fino alla visione del volto di Gesù che guarda Gerusalemme, piange, capitolo 19. Per un momento solo facciamo subito un salto in avanti, dopo l'ingresso a Gerusalemme, capitolo 19 dal versetto 41, e Gesù che guarda Gerusalemme fino al versetto 44, quello che avverrà a Gerusalemme, perché è proprio l'ultima riga del testo che abbiamo sotto gli occhi, perché non hai riconosciuto il tempo, il keros, in cui sei stata visitata. Ton kerontis episcopissu, il tempo dell'episcopia, il tempo della visita. Non hai riconosciuto il tempo della visita. Già, è questo adesso nel momento in cui Gesù entra a Gerusalemme, e poi sappiamo come la sua missione prosegue. E d'altra parte vedete che questo stesso termine, keros, ricompare più avanti ancora nel capitolo 20, versetto 10, nella parabola dei vignaioli. Oggi leggevamo la parabola dei vignaioli nella messa di questo venerdì, secondo Matteo, la parabola dei vignaioli secondo Luca, capitolo 20, versetto 10. È giunto il tempo. Che tempo è questo? Ma renderci conto di quale tempo sia quello che misura la nostra vicenda personale, ma come comunitaria, storica, il senso degli eventi di cui noi facciamo parte, ed ecco, per discernere il significato di questo tempo è necessario ritornare con chiaro discernimento a quell'alternativa, il tempo del lievito, lievito dei farisei, lievito del regno. E vedete, qui nella sezione dei due lieviti, il perno, lo snodo decisivo, sta alla fine, non alla fine, nel capitolo 12, prendete il versetto 29, capitolo 12, le pagine precedenti sono dedicate al lievito dei farisei, sì. Protagonismo umano. Poi, qui si arriva al versetto 29 del capitolo 12, non cercate perciò che cosa mangerete, che cosa berrete, non state con l'animo in ansia, di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto
il regno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Da qui comincia nel contesto di questa medesima sezione una serie di pagine dedicate al lievito del regno, il protagonismo di Dio. Dunque, vedete, qui piccolo gregge, già, è piccolo gregge, è il gregge composto da esseri umani che hanno il problema di mangiare, di bere, di vestire, di trascinarsi sulla scena del mondo in maniera più o meno decorosa. Ma, vedete, qui l'alternativa è impostata nel suo scarto essenziale, cioè tra una piccolezza che definisce uno stato di mancanza angosciosa, cosa mangeremo, o simili interrogativi, e una piccolezza che definisce una situazione nella quale trova spazio l'accumulazione aggressiva, come pure la falsità delle apparenze spettacolari, quel che in qualche modo ci rimanda, vedete, all'idolatria con cui si confrontava nell'intimo discernimento del suo animo l'orante del Salmo 16. Ebbene, una piccolezza così è la piccolezza della nostra vita umana quando questa è consegnata al Padre. Il Padre che sa, vedete il versetto 29? Il Padre che sa. No, è il versetto 30. Il Padre che si compiace, dice poi il versetto 32. È piaciuto a voi, piccolo gregge, di darvi il suo regno. La piccolezza consegnata al Padre. E così si arriverà, vedete, al momento in cui questo stesso aggettivo, micros, piccolo, verrà usato in un momento, ne riparleremo, ma solo così fuggevolmente, tra poco, a un personaggio che si chiama Zaccheo, che è piccolo, che è micros. E vedete la piccolezza di Zaccheo che si arrampica su un albero. Già, la piccolezza della nostra vita umana quando questa è consegnata al Padre che sa e che si compiace. In alternativa a quella piccolezza che invece è definita, vissuta come strettoia nella quale siamo prigionieri di tensioni che proiettano a partire da un fondo inquinato che ancora ristagna nell'animo nostro, proiettano soluzioni che hanno esattamente la fisionomia di figure idolatriche, per non dire mostruose. Allora, qui vedete, ritorniamo al nostro brano. Siamo nel capitolo 13 e dunque questo è il tempo nel quale il lievito del regno suscita, anzi apre nelle nostre condizioni, nella nostra esperienza di piccolezza, apre delle strade di conversione. Questo sta affermando Gesù, nella nostra piccolezza, strade di conversione, ma questo è il tempo in cui è attivo il lievito del regno, e strade di conversione che ci sottraggono ai dinamismi delle nostre banalità ripetitive, banalità ripiegate su se stesse. E vedete che Gesù è perfettamente consapevole del fatto che c'è di mezzo l'impatto con i nostri mali. Qui nei versetti del capitolo 13 vengono messi a fuoco due casi esemplari. Un caso di violenza un altro caso che è una fatalità. È intervenuta la polizia, Pilato, che è il procuratore romano, ha comandato un atto di repressione nei confronti della folla, ed ecco, ci sono andati di mezzo dei devoti galilei che evidentemente pellegrini a Gerusalemme hanno provocato dei disordini, e il sangue si è mescolato con il sangue dei sacrifici, violenza. E qui addirittura la violenza è istituzionalizzata in obbedienza alla suprema autorità civile, e d'altra parte invece è crollata una torre e ci sono rimasti sotto 18 persone travolte dalle macerie, fatalità, ecco. E il male? E il male come violenza? E qui c'è la responsabilità diretta dell'iniziativa umana, ma il male come fatalità? È capitato questo? E quante ne capitano? E vedete, a parte sciagure che hanno a che fare poi con lo sconquasso della natura, ma poi ci sono i malanni, ci sono le patologie più varie e più inimmaginabili che imperversano. Beh, e allora Gesù ne parla come di occasioni per svelare quale è il male che sta dentro di noi e che si manifesta come un giudizio di condanna irrimediabile. Quel male dentro di noi che assume la fisionomia anche senza dichiarazioni, anche senza professioni ideologiche a questo riguardo, ma serpeggia nell'animo umano la convinzione che il negativo sia inevitabile e che quindi sia ineluttabile la necessità di una obbedienza al male. Perché comunque il male vince, perché comunque non c'è da illudersi. E piuttosto si tratta di ricercare adeguate forme di complicità, cerchiamo di farcelo alleato finché è possibile, meglio che è possibile, in modo da trarne il maggior vantaggio possibile. È l'idolatria, ci risiamo. E risiamo appunto in qualche modo alle prese con l'intenso appassionato discernimento interiore dell'orante nel Salmo 16. E qui vedete, Gesù afferma che si apre la strada della nostra conversione alla vita, perché qui ci è dato modo di incrociare sempre la sua strada. Questo è il punto. E vedete, tra l'altro, notate nel versetto 2, dove leggo: prendendo la parola, Gesù rispose: credete che i Galilei fossero dei peccatori più di tutti gli altri Galilei per aver subito tale sorte? Che aver subito tale sorte, peponzasin, dice in greco, è il verbo paschin, è il verbo patire. Ma è interessante l'uso di questo verbo, perché altrove è il verbo sempre usato in relazione alla passione d'amore di Gesù. Vedete, c'è un patimento, c'è una passione d'amore. E così, vedete, solo un richiamo molto sollecito, capitolo 9, versetto 22, il figlio dell'uomo deve soffrire molto, deve soffrire molto, deve patire, ma è una passione d'amore, è un pathos potente, travolgente, che nel modo suo di affrontare tutte le tribolazioni che gli verranno imposte e nel modo suo di farsi carico di tutto il disagio della condizione umana e dunque è una passione d'amore. Così più avanti vedete quando di nuovo incontreremo questo medesimo linguaggio nel capitolo 17, poi nel capitolo 22, per dire poi, vedete come questo verbo viene usato nel dialogo tra Gesù risorto, sconosciuto pellegrino che cammina con i discepoli che vanno verso Emmaus, e poi ancora più avanti, nel capitolo 24, versetto 46, non doveva forse patire? Questo patimento è quel suo modo di aprire una strada là dove tutte le negatività della nostra condizione umana sono ricapitolate da lui all'interno di una testimonianza d'amore. Già, e qui vedete, Gesù ce ne sta parlando. Gesù sta dicendo che in ogni patimento del nostro cammino ci è data un'occasione di incontro con il suo essere viandante nella carne umana, così che ogni nostra piccolezza diventa un'occasione propizia per ritrovarci al nostro posto in quella eredità, diceva l'orante del Salmo 16, quella eredità che coincide con la comunione della vita con lui stesso. La strada sua incrocia le nostre, ed ecco in tutte le congiunture, anche le più terribili e sconvolgenti, la comunione con lui ci chiama a maturare in una prospettiva che si chiama conversione, una prospettiva che si chiama protagonismo di Dio, che fa di questo percorso così farraginoso e così dolente di tutta la storia umana un tempo di rivelazione che obbedisce alla sua eterna volontà d'amore. E questo, vedete, non con un colpo di bacchetta magica, non con una sentenza gridata come un insegnamento teorico. Questo nella carne dolente, nella carne piagata, nella carne crocifissa del Figlio. È sempre lui che si rivela, è sempre la sua strada che incrocia le nostre, è sempre la sua carne umana che fa della nostra piccolezza di creature sempre e comunque un segno inconfondibile che ci rende presenti al cospetto del Padre. Così è piaciuto. E vedete, qui interviene la parabola nei versetti da 6 a 9, questa piccola parabola ma pregnante teologicamente, carica di un valore rivelativo davvero entusiasmante. Perché dico questo? Vedete, qui è l'intimo di Dio che si è spalancato rivelando la sua intenzione d'amore. Allora la vigna, il fico, non ci vuole molto per ritornare al giardino della vita, Genesi capitoli 2 e 3, è il giardino della vita, l'albero della vita, e dunque la vocazione alla vita, la vocazione rispetto alla quale l'umanità è in esilio. La vigna, il fico nella vigna, ed ecco la conversazione tra i due personaggi della parabola. C'è un tale, dice qui, che ha un fico piantato nella vigna, cerca frutti ma non li trova, e poi c'è un vignaiolo, e allora la conversazione tra i due, e vedete, è la parabola, un tale, espressione più che mai modesta e banale diremmo noi, che pure è perfettamente adeguata a niente meno che descrivere come il mistero di Dio si presenta, è colui che viene ed è colui che cerca, viene, cerca, e così incrocia il viaggio della nostra storia umana, e incontra il viaggio della nostra storia umana tenendo conto di quello che cerchiamo noi. Se voi per un momento ancora sfogliate una pagina a ritroso e ritornate al capitolo 12, nel versetto 29, leggevamo qualche momento fa, non cercate perciò che cosa mangerete, berrete, così poi nel versetto 31, cercate piuttosto, e queste cose sono date in aggiunta, già, cercare, già. Noi è la nostra storia, è la storia umana, le nostre strade, stiamo cercando di risolvere il dramma in un modo o nell'altro, veniamo a capo di quel motivo di disagio che chiamiamo piccolezza. Ci sono incidenti, ci sono guai, ci sono i malanni, ci sono le violenze, ci sono le fatalità, ci sono, ed ecco, cerchiamo, ma intanto vedete, Dio è colui che viene, che cerca, ecco qui il capitolo 13, venne a cercare frutti, nel versetto 6, e così viene, vedete, in modo tale da trovare nella nostra condizione umana il figlio, quel figlio di cui lui si compiace. E come faccio a dire questo? Vedete, il vignaiolo nella piccola parabola, vedete, la voce del vignaiolo quando cerca non trova, dunque è inutile tenere al suo posto un fico che non produce, tagliamolo. Ma quel tale rispose, è il versetto 8, padrone, lascialo ancora quest'anno. Ecco la voce del vignaiolo, e vedete questo imperativo, lascia, aphes dice in greco. E qui volevo arrivare, beh, ci ho messo quasi 2 ore, ma ma volevo arrivare proprio qui, vedete, qui, perché questo imperativo altrove è tradotto con perdona. Ricordate il capitolo 23, versetto 34, qui nel Vangelo secondo Luca, proprio al termine ormai della passione del Signore, crocifisso, moribondo, nel versetto 34 del capitolo 23 leggiamo, Gesù diceva, Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E qui dice, aphes, lascia. Vedete che è esattamente la stessa risposta con cui il vignaiolo della parabola, e uso un linguaggio simbolico, rivolge a quel tale che è il padrone della vigna. Lascia, aphes, già, perdona. E vedete che in realtà questo imperativo già era comparso nel capitolo 6, versetto 42, nel capitolo 9, versetto 60, comparirà dopo nel capitolo 17, poi nel capitolo 18, e compare, guarda caso, vedete, nel capitolo 11, quando, stando alla redazione del nostro evangelista Luca, leggiamo la preghiera che Gesù insegna ai discepoli, e quando pregate dite, capitolo 11, dal versetto 2 fino al versetto 4, perdonaci i nostri peccati. Ecco, perdona. Aphes. Vedete, questo è un segnale per noi importantissimo. La preghiera del Padre Nostro, che noi ripetiamo secondo la redazione che ci è offerta dall'Evangelista Matteo, ma questo imperativo ritorna tale quale, lascia, perdona, perdona, vedete, avviene così che i frutti di cui parla la parabola sono poi quei frutti che sono ricercati dal padrone della vigna nella parabola a cui accennavo poco prima, nel capitolo 20, quando poi manda il figlio e il figlio viene cacciato fuori dalla vigna ed ecco pietra di fondazione, pietra angolare, meraviglia agli occhi nostri. Già, nel patire d'amore del figlio che dà compiacimento al padre, la carne umana di Gesù testimonia la dinamica potente dello spirito creatore, che è l'energia trainante della nostra conversione. Vedete, il perdono non è una sentenza giudiziaria. Il perdono non è neanche l'atto di generosità di chi può permetterselo e poi butta fuori di sé questo atto di benevolenza. Il perdono è il rivelarsi del mistero di Dio. E noi siamo perdonati in quanto siamo accolti come presi in braccio e contenuti nelle misteriose relazioni che sono il segreto della vita intima del Dio vivente, laddove, vedete, noi siamo presenti, siamo coinvolti e ci immergiamo nel mistero di Dio in quanto la nostra piccolezza nella carne è sigillo di comunione con la carne derelitta del Figlio crocifisso, glorificato. E così, vedete, arriverà il momento che il piccolo Zaccheo, accennava questo poco prima, conosciamo benissimo la pagina nel capitolo 19, il piccolo Zaccheo alle prese con quel suo albero, anche lì c'è un albero di mezzo. E avverrà così, vedete, quando nel capitolo 24 le donne si recano al sepolcro e capitolo 24 versetto 5 vengono interrogate: ma cosa andate cercando? Quale ricerca? La ricerca di un vuoto, la ricerca di una maniera per sopperire alle nostre miserie umane, cercando di arrabattarci in qualche maniera, cercare un modo per sopravvivere alla meno peggio, e cercare un modo per forse addirittura dominare il mondo, chissà mai, forse spaventare tutti finché riusciamo a dimostrare che siamo più forti, e poi la miseria dolorosissima della nostra carne umana che si consuma. Già, questo è il tempo in cui ci è data l'occasione, sempre nuova, sempre definitiva, di immergerci nel mistero profondo del Dio vivente. Vedete, il perdono per il quale noi ci stiamo allineando, ci stiamo incamminando, iscrivendo come viandanti bisognosi, affaticati e stanchi, compromessi in tante maniere con tutte le forme di complicità che ci rendono schiavi delle ingiustizie, cattiverie e disgrazie di questo mondo ed ecco il perdono. Noi ci
siamo chiamati a immergerci nel mistero profondo del Dio vivente, così piccoli da poter invocare Padre perdona. E la carne crocifissa e glorificata di Gesù, quella carne con la quale noi siamo in comunione, la sua strada che ha incrociato le nostre strade, ed è così che il lievito del regno fa del nostro vissuto un tempo finalmente propizio di vera conversione, di vero ritorno, di vera immersione. È un battesimo costantemente attuale, sempre rinnovato nella comunione con la vita del figlio, che nella sua carne crocifissa e glorificata tutto ha voluto attirare a sé per il compiacimento del Padre. Ed ecco, è così che ci viene conferito il respiro, il soffio della vita nuova e il respiro dei figli finalmente a casa. Dolcezza senza fine alla tua destra, diceva il Salmo, ed ora ci fermiamo.